Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, terzo tempo. Tutti sabati mattina dalle 11 alle 11.30, io sono Martina Stefanoni. Oggi parleremo di Iran e della difficoltà di raccontare questa guerra facendo un po' lo slalom tra propaganda e disinformazione. Poi andremo in Francia alla vigilia di elezioni municipali molto polarizzate e infine a Sarajevo in Bosnia Erzegovina per raccontarvi di un nuovo movimento di protesta nato dagli studenti. Prima però partiamo da qui. Questo è il sonoro di un video pubblicato dall'account ufficiale della Casa Bianca. La musichetta, forse qualcuno la riconoscerà, è quella della Wii Sport, un videogioco con omini stilizzati che giocano a golf, a bowling, corrono, sciano, fanno altri sport. Il video unisce spezzoni del videogioco a filmati reali del Pentagono in cui bombe e missili statunitensi colpiscono obiettivi in Iran. Quando la palla da golf dell'omino, ad esempio, finisce in buca, noi vediamo la bomba che colpisce una base iraniana.
Oh shit, here we go again.
Questo è un altro esempio, sempre pubblicato dalla Casa Bianca, in cui ai filmati delle bombe americane sull'Iran sono uniti spezzoni di GTA, un videogioco dove il giocatore veste essenzialmente i panni di un criminale. Di video così la Casa Bianca in questi giorni ne ha pubblicati parecchi utilizzando filmati presi da film, cartoni animati, video virali. Se pensiamo per un attimo a cosa è la guerra, la reazione a catena che quelle bombe scatenano alle migliaia di famiglie distrutte, video così fanno quantomeno venire i brividi, ma c'è di più. Questo evidente processo di gamification della comunicazione bellica della Casa Bianca ha un duplice effetto. Da un lato parla chiaramente ad una specifica fetta di elettori, i giovani maschi della generazione Z, cresciuti a pane e meme, gli stessi che con la crescita dei podcast bro hanno contribuito alla vittoria di Trump nel 2024. In realtà non è chiaro se e quanto sostengano effettivamente la guerra in Iran, le percentuali generali tra gli americani sono basse e in discesa, ma l'obiettivo profondo sembra essere però un altro. Il continuo rimando al mondo virtuale alleggerisce il significato reale della guerra e quindi anche della morte stessa. Morire nei videogiochi non è mai un'azione irreversibile e così sembra suggerire subliminalmente la propaganda statunitense, un modo di comunicare che poco s'addice ad una superpotenza nucleare che in qualche modo la solleva anche da ogni responsabilità, facendo cadere il confine tra intrattenimento e guerra, tra digitale e reale, tra vittoria sullo schermo e massacro sul campo. E continuiamo adesso a parlare della guerra in Iran e soprattutto della difficoltà di raccontarla. Un discorso che vale per tutti i conflitti, impregnati come sono delle diverse propagande, ma che in questo caso è ancora più evidente. Sentiamo Elena Siniscalco.
Vestita con una tuta grigia della Nike, felpa abbinata ai pantaloni, questa donna piange e urla per le strade di Teheran. Ha i capelli sciolti, il capo scoperto, lo smalto rosso. La donna appare in un video, velocemente diventato virale, pubblicato sulla pagina X ufficiale del regime iraniano il 2 di marzo, durante i primi giorni della guerra. La caption? Il racconto di un civile sulla recente aggressione israeliana americana contro l'area urbana di piazza Ferdowsi a Teheran, Iran. Il video era già stato visto e ripubblicato da vari canali iraniani milioni di volte, quando alcuni utenti online hanno iniziato a notare dei dettagli incoerenti. Perché un regime estremista islamista che ha vietato alle donne di lavorare, di studiare, di fare qualsiasi cosa senza l'accompagnamento di un uomo, dovrebbe pubblicare un video che mostra una donna dall'aspetto così occidentalizzato? Sarà forse un'attrice, una propagandista pagata dal regime? Molti utenti hanno pubblicato uno screenshot del video della donna di fianco allo screenshot di un altro video che mostra una donna bionda, sempre a capo scoperto, intervistata da media pro-regime durante una dimostrazione a favore del leader supremo. Alcuni hanno persino detto che fosse la stessa donna, anche se non è stato possibile verificarlo. Se si riprende il video di questa intervista, il dettaglio più assurdo sono gli sguardi sconvolti delle donne che circondano quella intervistata, invece coperte da capo a piedi e vestite di nero. La guardano confuse e indignate, chiaramente pensando: ma cosa ci fa questa qui? Anche in quell'occasione molti utenti online avevano accusato il regime di impiantare attrici per rigirare l'Occidente, per dimostrare di avere consensi anche tra le parti progressiste della società. Le stesse parti che il regime ha annientato brutalmente ogni volta che sono scese in strada a protestare. Perché racconto questa storia? Perché esemplifica perfettamente la difficoltà di raccontare tutte le guerre, quest'ultima in particolare, senza amplificare la propaganda delle parti e la disinformazione. Soprattutto in luoghi come l'Iran, dove i media internazionali non arrivano, le testimonianze dirette dei cittadini sono fondamentali. È il cosiddetto citizen journalism, giornalismo dei cittadini, iniziato con le primavere arabe, quando i protestanti presero in mano il cellulare e iniziarono a filmare. E i giornalisti di tutto il mondo si accorsero che senza quelle testimonianze era veramente difficile capire cosa stesse succedendo in Medio Oriente e in Nord Africa, e quindi raccontarlo. Oggi, nel 2026, ci basiamo sempre di più sui video pubblicati online, ma con l'ascesa dell'intelligenza artificiale è sempre più difficile capire cosa è vero e cosa è falso. Questo video, con 2,5 milioni di visualizzazioni su X, dovrebbe mostrare un'enorme esplosione all'ambasciata americana a Riyadh, in Arabia Saudita, secondo l'account che l'ha postato. Mostra un enorme incendio pericolosamente vicino a veicoli in coda. Il giornalista della BBC, Shayan Sardarizadeh, che si occupa di fact-checking, ha invece verificato che il video, che era stato originariamente postato una settimana prima su TikTok e che mostra un incidente d'auto che non ha niente a che fare con la guerra. Molti altri video individuati da Sardarizadeh e da altri giornalisti che si occupano di fact-checking, me inclusa, sono vecchi, filmati durante precedenti conflitti in Iran, Libano e Israele, o sono fatti con l'intelligenza artificiale. Sono circolate ad esempio molte foto fatte con l'AI del corpo di Khamenei, il defunto leader supremo dell'Iran, sotto le macerie, ovviamente tutte false. La regola numero uno per verificare contenuti che circolano online è partire dalla fonte, dall'utente che per primo ha pubblicato il video. In alcuni casi è abbastanza intuitivo come la fonte non sia affidabile. Tantissimi profili sono ormai bot automatizzati, altri pubblicano solo contenuti di bassa qualità fatti con l'AI. Ma in altri casi un video può essere pubblicato così tante volte che diventa veramente difficile individuare la fonte iniziale, e in questi casi tutto il processo di fact-checking diventa più complesso. L'altro giorno ho passato una buona mezz'ora cercando di verificare un video che avrebbe dovuto mostrare un palazzo della CIA a Dubai in fiamme dopo un attacco iraniano, solo per rendermi conto che il video era di più di 10 anni fa e filmato in un'altra città, ma nel mentre era già diventato più che virale. I fact-checker iraniani dicono che i media del regime utilizzano contenuti fatti con l'AI per dare l'immagine che questa sia una guerra equa, in cui l'Iran riesce a difendersi e ad attaccare. Con il blackout delle connessioni in Iran, gli iraniani che riescono ad accedere ai social media all'interno del paese sono spesso solo persone vicine al regime. Per tutti gli altri, l'opzione migliore è inviare i propri video ad altri contatti fuori dall'Iran, che possono poi pubblicarli. Ogni tanto andare contro questa corrente impetuosa di disinformazione può sembrare una battaglia persa in partenza. ma è fondamentale per capire, passo per passo, cosa succede in questa guerra e per combattere narrative fuorvianti che, con gli Stati Uniti di Trump e l'Israele di Netanyahu coinvolti, non arrivano certo solo dal regime iraniano.
Questa è The Book of Love di Olivia Rodrigo, dall'album benefico Help 2, uscito ai primi di marzo, creato dall'organizzazione War Child per raccogliere fondi per il loro lavoro di aiuto ai bambini che vivono in zone di guerra.
I love it when you read to me and you can read me anything.
Domani si vota in Francia per le municipali, contemporaneamente in tutto il paese. Sono delle elezioni che si sono polarizzate sempre di più nelle ultime settimane, soprattutto dopo l'uccisione a Lione, un mese esatto fa, del militante di destra Quentin Durant durante una rissa con gruppi antifascisti. E nel paese, dopo questo avvenimento, si è parlato molto e molto di più di destra e sinistra. Allora sentiamo Veronica Gennari.
A meno di 24 ore dalle elezioni municipali, che si terranno contemporaneamente in tutto il paese, gli occhi dei francesi sono puntati in particolare sulla capitale. A Parigi, tra i sei candidati principali, se ne contano due di sinistra: Emmanuel Grégoire, per l'Unione delle Sinistre, e Sophia Chicquiroux, per la France Insoumise. Le elezioni municipali hanno confermato, almeno per il primo turno che si terrà domani, una frattura fra il partito di Jean-Luc Mélenchon e i suoi ex alleati, socialisti, ecologisti, comunisti, Place Publique. I rapporti, già tesi da anni, si sono ulteriormente deteriorati in seguito alla morte, lo scorso febbraio, del giovane militante nazionalista Quentin Durant e alla posizione presa dalla France Insoumise. In seguito a questo evento e in vista delle municipali, abbiamo assistito per la prima volta all'emergere di un nuovo concetto. Il Rassemblement National di Jordan Bardella ha infatti chiamato alla costituzione di un cordone sanitario contro la France Insoumise. L'idea di un Front Républicain o Barrage Républicain, così come è chiamato in Francia, è tutt'altro che nuova, ma fino ad oggi ha sempre significato l'alleanza dei partiti di sinistra e di centro contro l'estrema destra, in particolare il Rassemblement National. Siamo quindi alle porte di un cambiamento di paradigma, sinonimo di una criminalizzazione della sinistra e contemporaneamente di una normalizzazione dell'estrema destra? Per fare chiarezza, Radio Popolare ha incontrato Étienne Ollion, sociologo politico, direttore di ricerca al Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS.
Alors le Front Républicain, c'est un concept qui est inventé dans l'après-Seconde Guerre mondiale, dans tout un tas de démocraties européennes.
Il fronte repubblicano è un concetto che è stato inventato dopo la Seconda Guerra Mondiale in diverse democrazie europee e che mira a mettere da parte i partiti che hanno un legame con i perdenti della Seconda Guerra Mondiale, ovvero i partiti che hanno collaborato. Bisogna dire che ha funzionato molto bene. Ad esempio, nelle elezioni del 2002, Jean-Marie Le Pen è arrivato al secondo turno delle presidenziali, ma ha ottenuto pochissimi voti, perché è stato creato un enorme fronte repubblicano contro di lui. Diciamo che fino al 2023-2024, in Francia il Front Républicain è stato il principale strumento quando l'estrema destra si è avvicinata al potere elettorale.
A proximité du pouvoir électoralement.
Secondo lei, questo slittamento del Front Républicain, del cordone sanitario, dall'estrema destra alla sinistra, succederà veramente? Ci sarà veramente?
Ça, c'est quelque chose qui était complètement impossible parce que jusqu'à présent, il y avait l'idée che c'était tous les partis.
Questo slittamento del barrage era qualcosa di completamente impossibile prima, perché fino ad ora si è sempre pensato che fossero tutti i partiti alleati contro uno solo. Questa possibilità dimostra la trasformazione avvenuta in modo estremamente rapido delle coordinate dello spazio politico, con da un lato normalizzazione accelerata del Rassemblement National di Jordan Bardella e Marine Le Pen, e dall'altro la demonizzazione della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Alla sua domanda se funzionerà, se questa strategia avrà successo, la risposta, oltre ad essere incerta, è probabilmente ambivalente. Cioè, Jordan Bardella sta cercando di spostare lo spazio politico a suo favore. È probabile che non funzionerà completamente, ma la recente crisi seguita alla morte del giovane neonazista a Lione gli consentirà sicuramente di sottolineare ancora di più il pericolo che potrebbe rappresentare la sinistra radicale.
Va certainement avoir comme conséquence de lui permettre de mettre encore plus l'accent sur le danger que pourrait représenter la gauche radicale.
Secondo lei, oggi siamo davanti a una criminalizzazione della sinistra in Francia?
Dans le cas présent, on n'a pas encore de...
Non si è ancora arrivati oggi alla criminalizzazione della sinistra di governo. La France Insoumise non è stata ancora messa al bando, anche se nelle ultime settimane abbiamo sentito per la prima volta alcune persone chiedere il divieto di questo partito. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni in Francia, come in altri paesi, è la criminalizzazione dei movimenti sociali. Abbiamo visto persone arrestate, interrogate, sottoposte a lunghe ore di fermo quando protestavano, cosa che ovviamente non accadeva solo pochi anni fa. Abbiamo visto proteste di massa sottoposte a un controllo estremamente rigido da parte della polizia. Abbiamo quindi assistito a una brutalizzazione del movimento sociale.
Controllato dalla polizia in condizioni assez brutali, quindi abbiamo visto una brutalizzazione del movimento sociale.
Nei suoi lavori lei parla della strategia della cravatta messa in atto dal Rassemblement National. Spieghiamo ai nostri ascoltatori che per strategia della cravatta si intende la strategia del Rassemblement National per rendersi più votabile, allontanandosi ad esempio dalla figura di Jean-Marie Le Pen e dalle origini del partito, moderando i toni e presentando persone come Jordan Bardella, dal volto molto pulito, tra virgolette. Secondo lei, anche grazie a questa strategia, oggi assistiamo a una banalizzazione dell'estrema destra?
Le Rassemblement National aujourd'hui peut paraître comme un parti plausible.
Il Rassemblement National oggi può sembrare in effetti un partito credibile e lo è per tutta una serie di elettori. Questo è dovuto in gran parte al lavoro svolto da Marine Le Pen, che dopo suo padre ha trasformato il partito cambiandone il nome, modificandone l'immagine e trasformandolo in un partito desideroso di conquistare il potere. Jordan Bardella è il risultato di questa strategia perché la sua giovane età gli ha impedito di partecipare a tutte le attività che sono state rimproverate ai militanti del Front National come la collaborazione. Questa nuova generazione immacolata permette in qualche modo di attestare al pubblico l'idea che ci si trova di fronte a un nuovo partito che ha rotto i legami con il passato.
D'attester dans le public l'idée que on est face à un nouveau parti qui a rompu les liens avec avec le passé.
Prima di salutarci andiamo in Bosnia-Herzegovina, andiamo a Sarajevo, dove a un mese da un incidente causato da un tram deragliato nel centro città che ha ucciso un ragazzo e ferito gravemente un'altra ragazza, gli studenti, i giovani bosniaci, aspettano ancora che vengano accertate le responsabilità. In questo mese gli studenti hanno dato vita ad una serie di proteste interessanti, nate subito dopo l'incidente. Pian piano si sono estese, coinvolgendo anche altre fasce della cittadinanza e chiedendo il cambio di un sistema vetusto e corrotto. Sono proteste interessanti perché ricordano quelle recenti di altri paesi balcanici, come ad esempio quelle in Serbia per il crollo della tettoia della fermata del treno di Novi Sad. E quella che protesta è anche la prima generazione che non ha vissuto la guerra dei Balcani e l'assedio di Sarajevo e, come abbiamo visto accadere in altri luoghi del mondo, hanno deciso di non voler più sottostare a regole non scritte appartenenti al passato. Noi ne abbiamo parlato con Jasmine Magic, che a Sarajevo, tra le altre cose, fa la guida turistica e che ha partecipato a alcune delle proteste.
Un tram vecchissimo degli anni Ottanta, ora è uscito fuori dai binari, proprio vicino all'ambasciata americana e il Museo Nazionale, e un ragazzo ha perso la vita e una ragazza ha perso una gamba e c'erano 4 feriti. E questo ha portato alle dimostrazioni di studenti, soprattutto di giovani. Vogliono responsabili. Chi è responsabile di questo? Come mai è successo? E naturalmente miglioramenti riguardo il trasporto pubblico e più investimenti nella cultura e nell'arte.
Ho visto uno dei, forse lo slogan principale, che è un sistema che uccide i giovani, la gioventù. A differenza dell'episodio scatenante, che è un episodio specifico, questo è uno slogan molto generale. Perché c'è questa idea?
Allora, perché ultimamente, un paio di mesi fa, anche una ragazza è deceduta, è andata dal dentista e purtroppo ha perso la vita. Adesso anche lì si stanno cercando responsabili. E per di più non è prima volta che succede incidente con questi tram, paradossalmente sempre nello stesso posto. Anche una ragazza giovane che era mamma ha perso la vita nell'ospedale mentre faceva il parto, perché purtroppo il sistema è abbastanza corrotto. Abbiamo nelle posizioni importanti, diciamo, nei politici, corruzione e nepotismo. E questo porta naturalmente un sistema abbastanza marcio. È per questo che appunto i ragazzi, che c'è questo slogan, sistema è marcio, sistema uccide, perché appunto c'è corruzione purtroppo.
Questo è un retaggio del post-guerra, diciamo post-accordi di Dayton?
Bravissima, perché la nostra Costituzione è sui generis, molto complessa. Io adesso è terza volta che la sto leggendo e non ho ancora capito tutto. Però, in poche parole, siamo prigionieri della burocrazia. Praticamente ogni quarto cittadino è nell'amministrazione pubblica. È un sistema parasitario, perché naturalmente questi sono anche votanti. Noi siamo una repubblica federale parlamentare, naturalmente si decide tutto nel Parlamento. Ognuno controlla tutti e si creano questi posti di lavoro che praticamente dopo sono i votanti. E questo, ecco, è un sistema che purtroppo crea una elite parasitaria.
Poi diciamo che appunto questo, ovviamente questo come in tutte le società, l'impatto più forte ce l'ha sui giovani, no? Che fanno fatica magari anche a vedere delle prospettive future. Lì a Sarajevo, in Bosnia in generale, che vita è quella dei ventenni, dei giovani? Tanti sperano solo di finire gli studi e andare all'estero. C'è un po' questa idea di lasciare il paese perché è incorreggibile.
Tanti vanno, tanti restano naturalmente all'estero, si fanno la vita, e certi tornano perché vedono comunque c'è anche possibilità qua. E decidono di lottare. È un paese comunque che offre possibilità, però devi saper muoverti. E questo è il più grande problema, che i giovani, certi che non accettano di stare qui, che vanno all'estero, non vogliono scendere ai patti. È rimasto un po' anche la mentalità, ancora adesso, del socialismo, che appunto trovati un posto nell'amministrazione e resta lì per tutta la vita. Però purtroppo questo sistema non funziona più.
E poi questo sistema, appunto, per i giovani è, come ci spiegavi prima, pericoloso anche dal punto di vista dell'incolumità, no? Perché in questi sistemi, quando c'è corruzione, le istituzioni e le infrastrutture sono vecchie, non sono mantenute, eccetera. Quindi è
bravissima,
un po',
esatto,
un circolo vizioso anche, ed è su questo,
esatto,
che loro protestano.
Proprio questo, è un sistema obsoleto, diventato obsoleto, e questo è il problema, che i giovani dicono: noi vogliamo restare Bosnia e Erzegovina, però non vogliamo più questo sistema obsoleto e corrotto. Questo è il più grande problema, e questo mi ha fatto piacere, vedo la voglia di lotta.
Volevo chiederti un'ultima cosa, che forse è solo una mia suggestione un po' campata per aria, ti chiedo anche cosa ne pensi tu. Il tram è un po' il simbolo di queste proteste. Adesso pensare ai tram, si pensa anche all'assedio di Sarajevo, perché in qualche modo i tram ritornano. C'era quel tram in mezzo alla in cui ci si copriva dai cecchini, eccetera. È un simbolismo probabilmente un po' così, però non lo so, è qualcosa che anche a voi risuona nelle orecchie o negli occhi?
Ottima osservazione, direi ottima, perché infatti è un paradosso, ma come diceva, c'è un nostro vecchio detto, dove comincia la Bosnia finisce la logica. Ed è vero così. È un paradosso che infatti questi vecchi tram sono anche simbolo di resistenza. E questo è il fatto. Che infatti anche durante l'assedio i tram chiaramente poche volte funzionavano. Quando la gente andava a lavoro, però naturalmente ogni volta rischiavi la vita. E si usavano anche come protezione contro i cecchini, eccetera, eccetera. E da un punto di vista è anche un fatto di resistenza per noi, simbolo di resistenza. E però ecco, è un fatto anche di, purtroppo, di un sistema marcio. E questi sono i paradossi di questo paese.
E anche per questa settimana il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti e a tutte dell'ascolto, come sempre. Una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao!